when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
Giovedì 17 aprile 2025, buon pomeriggio a tutti, ben trovati sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio, questa è la giusta frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, ma qui di giovani non se ne vedono, si vede solo quel vecchiardo di Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy, buon pomeriggio e ben trovato.
Esattamente, il vecchiardo Tommaso Di Pierro, che poi tu sei più grande ma a dettagli, quindi ormai...
Questo cioè, non lo dobbiamo sottolineare.
No, come no, ormai sulla soglia dei 30 anni, il primo giorno sei svegliata con gli acciacchi,
sì,
e ce l'hai,
è vero,
tuttora.
È vero, confermo
tutto. Ce l'hai
tutto.
Tuttora, questa umidità oggi che c'è qui a Roma ti ha devastato praticamente.
Guarda, sorprendentemente sto bene, mi pizzica leggermente la gola, ma dato che le vacanze sono in prossimità, le feste, io faccio finta di nulla, non ho mal di gola,
certo.
Sto benissimo, io ho 23 anni.
Sì.
Più o meno, ma va bene così. Si avvicinano le feste di Pasqua e domani ci sarà una festa di Pasqua anche per Aracne, la rete che include, uno dei tanti progetti cui partecipiamo con Fondazione Media Literacy. Si tratta di un progetto che si sviluppa su Roma all'interno del terzo municipio ed è un progetto di inclusione sociale, quindi attività, laboratori, proposte, servizi per minori con disabilità o in condizioni di povertà educative e per le loro famiglie. Domani c'è la festa di Pasqua, quindi dalle 15.30, se non sbaglio, al Polo Inclusivo Sperimentale potete raggiungerci e scoprire le tantissime iniziative che facciamo. Ci saremo anche noi con la radio Caro Tommy, ci potrete ascoltare dalle 17 alle 18. Ma il giovedì è la tua puntata, perché c'è il cinema, torna il cinema, ti puoi sfogare, puoi sfogarti anche con chi ne sa quasi più di te, forse più di te, chi lo sa.
Mamma,
lo verificheremo.
Mia. Esattamente, lo verificheremo.
Uno dei nostri giovani reporter che si collega da Gualdo Tadino. Però noi partiamo come di consueto con la nostra scaletta e quindi con la giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda le vicende di Massimo Di Menna e sua moglie Margherita, a cui la vita ha purtroppo strappato due delle loro tre figlie. La più piccola, Maya, è venuta a mancare per un tumore, e Mico, la figlia più grande, che è venuta a mancare in un incidente in Marocco. Questi due genitori hanno deciso di investire ogni loro energia in un progetto a cui Massimo lavorava già dalla primavera del 2020, quando era accanto a Maya ricoverata in ospedale. Un centro sportivo per Mia, la loro figlia di 23 anni, studentessa di medicina, per le sorelle. Come riportato da Repubblica, Massimo, ingegnere e docente all'università, aveva in mente già tante idee per questo luogo, che non è più solo nella mente di un genitore, ma è una vera e propria cittadella, un investimento da 3 milioni di euro dove tante persone possono ricevere del bene in molti modi, dove tanto c'è già e tanto altro ancora ci sarà.
Si chiama Campus dei Campioni ed è un'area di 21 ettari con due fiumi, cascate, animali selvatici, tanti progetti gratuiti per bambini disabili ma anche per persone con fragilità, anziani, nel verde, perché dicono appunto nella descrizione del progetto, la natura può curare più delle medicine. Si trova, come ricorda Di Menna, a soli 8 km da Piazza Maggiore e sorge infatti a San Lazzaro, alla confluenza tra Savena e Idice. Ci sono lupi e caprioli che non vogliamo assolutamente disturbare, queste le sue dichiarazioni.
Un teatrino nel bosco per chiunque voglia esprimersi ed esibirsi all'imbocco di uno dei tanti sentieri, così che sia facilmente raggiungibile anche da persone con disabilità, ma non solo, un luogo di teatro, arte, musica, che dia il senso di accoglienza e dove magari organizzare una sorta di Erasmus dei talenti. E poi per questo progetto sono previste anche collaborazioni con l'università per attività di ricerca nell'ambito del benessere per le persone fragili, ma anche delle attività di falegnameria e meccatronica, perché anche i disabili possono avere e devono avere sbocchi lavorativi. C'è un orto oltre a un asilo parentale nel bosco, e poi giochi, sport all'aperto, programmi di orientering, sempre nel rispetto della natura, che in questo luogo appunto abbonda ed è rigogliosa. Diverse collaborazioni in corso dall'AUSL al comune di San Lazzaro.
E Massimo e Margherita hanno in mente anche tanto altro, perché vedrà la luce in estate un centro di aggregazione sociale con un ristorante, oltre 500 posti tra l'interno e l'esterno, che sarà gestito proprio da persone fragili, dove non solo si andrà a mangiare ma dove si starà a vivere. Nascerà una comunità alloggio per anziani, ci sarà un'area dedicata alla pet therapy con cavalli, asini, caprette, e poi attività contro la solitudine. Dicono: abbiamo in mente uno speed date speciale dove far incontrare persone diverse, il bambino con l'anziano, chi parla due lingue diverse e tanto altro. Insomma, questo luogo così grande che contiene al suo interno tanta vita si chiama il Campus dei Campioni, non solo per la collaborazione con l'università, ma perché il campus è un luogo di incontri, e dei campioni perché i bambini speciali sono dei campioni. Lì dentro, riconosce Massimo, c'è molto delle mie figlie. A Maya e Nicole piaceva la natura, e Maya in particolare era già una piccola ingegnera. È un luogo dove Mia si sente a casa, dove sta già dando un aiuto e tanto ancora ne potrà dare in futuro, perché è qui al Campus dei Campioni che Massimo, Margherita e Mia ritrovano il senso di esserci, di abbracciare il presente e di sognare un futuro di bellezza per loro e per gli altri.
Ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ma la giusta frequenza, oltre a notizie giuste, è anche musica, approfondimento musicale. Ogni giovedì è a cura del nostro Luca Lovisetto, dalla redazione di Bologna, con la consueta rubrica Indie Break. Nuovo lavoro in uscita per Greta Klein e Soci, che pubblicheranno il prossimo 27 giugno su Sub Pop Different Talking, mentre il 25 aprile il duo di Denver chiuderà una rispettabilissima carriera con l'ultimo capitolo, Face Down in the Garden.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. È in arrivo il prossimo 27 giugno su Sub Pop il nuovo album di Frankie Cosmos, si intitola Different Talking. È stato scritto da Greta Klein, arrangiato e prodotto insieme agli altri componenti della band, ovvero Alex Bailey, Katie von Schleiler e Hugo Stanley. Il lavoro è stato anticipato dal singolo Vanity, pubblicato lo scorso 9 aprile, con anche un videoclip DIY diretto proprio dalla stessa Greta Klein, che nel comunicato racconta così il brano: ho iniziato a scriverlo una sera mentre camminavo da Tompkins Square Park a Sunset Park, parlando direttamente all'universo e implorando di essere presa in considerazione. Sembra chiudere questo tiremolla tra adulto e bambino, governo e governato, pianeta e filo d'erba. In attesa quindi della pubblicazione all'inizio dell'estate, il 27 giugno, su Sub Pop di Different Talking, andiamo ad ascoltarci quindi il nuovo singolo di Frankie Cosmos. Questa è Vanity. sarà Vanity, nuovo singolo di Greta Klein della sua formazione Frankie Cosmos, in uscita il prossimo 27 giugno su Sub Pop, la nuova fatica discografica della celeberrima cantante indie pop newyorkese. Ci spostiamo ora in realtà nel Midwest statunitense, nello specifico in Colorado, a Denver, dove i Tennis, un duo formato dalla coppia Alaina Moore e Patrick Riley, hanno annunciato la fine della propria corsa come band. Nata nel 2009-2010, uscirà il 25 aprile il loro ultimo album intitolato Face Down in the Garden, e poi a maggio uscirà una compilation di demo del 2009-2010 intitolato Neutral Poetry First Recordings. Alaina Moore ha scritto in un comunicato a stampa che il settimo album in studio, Face Down in the Garden, sarà l'ultimo. Sentivamo chiaramente la necessità di scrivere nuova musica, ma ci siamo imbattuti in una serie di contrattempo. Dopo aver terminato Face Down in the Garden è stato chiaro che avevamo detto tutto quello che volevamo dire, raggiunto tutto quello che volevamo ottenere con la nostra band. Questo sarà il nostro ultimo album in studio, almeno in questa configurazione come Tennis. Siamo pronti per seguire altri progetti creativi e fare spazio nelle nostre vite per queste cose. Come sempre, grazie. Andiamo quindi ad ascoltarci il primo singolo estratto da questo album, questo è 12 Blown Tires di Tennis. Like a lack was all we had on this earth. questa è 12 Blown Tires, il nuovo singolo che anticipa l'ultimo album, inteso come ultimo della loro carriera discografica dei Tennis, almeno questo è quanto annunciano Lena Moore e Patrick Lally, il duo di Denver che pubblicherà il prossimo 25 aprile Face Down in the Garden. Con questa segnalazione discografica concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando la Giusta Frequenza. State ascoltando la Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. E allora grazie a Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna per la sua Indie Break. Ci prendiamo una pausa musicale con Gue e Rose Villain. Questa è Mamma Mia.
La di daddy, we like to party. Sono troppo curioso, sì, come ti chiami? Se non me lo vuoi dire, vabbè, neanche mami. Il mio non me lo sai, ma vabbè, neanche papi. Che bomba il tuo vestito, deve essere un marmi. Che stile lo stiletto, che calpesta i marmi. Detesto quel detector, io non porto armi. Tutte queste bunny sballano per i money. Shot dopo shot dopo shot come un killer. Avevo già un loft delle crib, ma una villa. Ora sono al top, vengo dalla via. Da quando ti guardo dico, mamma mia.
Baby, come va? Te lo dico fra un attimo.
Una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando tu davanti mi restano due parole. Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Lari rari, we like to party. Ha preso fuoco il cappotto di Marni. Mini mini money mo, scelgo la mia hook. Ma accompagni dentro il bagno del one hook. Labbra su pa giù si sanno di confermo. Pussy caput mundi, you baby, confermo. Disco pompi, due nica all'uno. Una statua dai capelli blu, una Kate Moss che dice why. Shot dopo shot come un killa. Muovilo così finché fa una scintilla. Tu se vuoi Rose devi metterti in fila. Vuoi la gila ula e ma sono io la sua pupilla.
Baby, come va?
Te lo dico fra un attimo.
Io sono una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando tu davanti mi restano due parole. Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Ma quando tu davanti mi restano due parole. La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
La di daddy, we like to party.
Oh mamma mia, se quando mi guardi.
Gentlemen. La di daddy, we like to party.
Ladies. La di daddy, we like to party.
Tutti.
La di daddy, we like to party. Oh mamma mia, se quando mi guardi.
Baby, come va?
Te lo dico fra un attimo.
Io sono una star.
Invece sono un angelo.
Andiamo via da qua.
Ti facevo più romantico.
Ma quando ti ho davanti mi restano due parole. Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia.
Mamma mia, mamma mia.
Facciamo una pazzia. Ho speso una follia. Volevi un Mercedes bianco.
Latitudine del silenzio, la rubrica sui conflitti dimenticati nel mondo.
Le fiammate belliche tra Armenia e Azerbaijan.
Torna anche alle 15:20 in diretta sulla Giusta Frequenza la rubrica dedicata alle guerre di cui si parla di meno nel mondo. Sono in corso oltre 40 guerre in questo momento nel mondo, ma si parla sempre di poche di esse. E ci sembra giusto con la nostra rubrica ogni giovedì far luce e raccontare invece cosa sta succedendo negli angoli più remoti del mondo, perché ogni guerra deve essere raccontata affinché non accada mai più. E oggi Tommy ci andiamo a tuffare appunto in una nuova realtà europea, giusto?
Esattamente, un conflitto europeo del passato. Alla fine tutte le guerre passate e presenti, e speriamo poter parlare di quelle future, sono sempre presenti nelle nostre rubriche, ne parliamo, le facciamo conoscere, fatti storici insoliti, guerre che appunto a volte destano interesse, a volte invece vengono dimenticate, completamente bypassate. L'evento storico che vado a proporre oggi è davvero intrigante. gigante e poco conosciuto. È la battaglia di Caransebeste del 1788. Vi espongo un po' i fatti e il contesto storico. Siamo durante la guerra turco-austriaca e una forza asburgica, composta da 100.000 uomini, si accampa nella città di Caransebeste, oggi attuale Romania, per attraversare il fiume Timiș. È il 17 settembre 1788. L'avanguardia dell'esercito, composta da cavalieri magiari, meglio noti come ussari, attraversa il fiume alla ricerca di unità ottomane da segnalare. Fin qui tutto normale. Durante l'infruttuosa perlustrazione, gli ussari si imbattono invece in un gruppo di zingari che vendono della grappa agli stanchi soldati. Poco dopo, un reparto di fanteria rumena attraversa il fiume e, incontrandosi con gli ussari, ormai ubriachi, chiede che fosse dato anche a loro il liquore. Al rifiuto degli ussari, però, ha inizio una violenta rissa e i fanti, per farli fuggire e impadronirsi dell'alcol, iniziano a gridare "Turci, turci" in romeno, ovvero "i turchi, i turchi", ed ecco che si fomenta il panico. Ecco che uno dei soldati accidentalmente spara un colpo di fucile. Lo sparo innesta una reazione a catena con gli ussari ubriachi che credono di avere davanti dei turchi travestiti da fanti dell'esercito austriaco. Per calmare la situazione sopraggiungono gli ufficiali austriaci con la cavalleria gridando "Halt, tedesco, stop!". Ma le unità militari, composte per la maggior parte da stranieri, magiari e romeni, equivocarono il tedesco "Halt" per "Allah" e si danno quindi alla fuga, pensando di essere assaliti dalla cavalleria turca. Come se non bastasse, un comandante d'armata austriaco, vedendo da lontano queste scene di grande confusione e pensando di trovarsi in uno scontro con la cavalleria turca, ordina ai cannoni di aprire il fuoco. Ecco che si scatena quindi il caos. Ogni soldato spara a qualsiasi cosa vede muoversi. Lo stesso imperatore austriaco Giuseppe II viene disarcionato dal suo cavallo e cade nel fiume Timiș. Insomma, praticamente una disfatta totale. Poi il danno alla beffa, la sorta di scherzo finale. Due giorni dopo l'esercito ottomano arriva sul posto e trova 100.000 soldati dell'esercito austriaco morti o gravemente feriti, e tutto questo per un errore e senza aver dovuto sparare nessun colpo o usare le sciabole.
A proposito di guerra, stiamo lavorando anche al numero di maggio di Zainet, un numero dedicato appunto al tema della guerra, con un titolo decisamente esemplificativo: "Non è il nostro gioco". Insomma, la linea editoriale di Zainet da sempre è quella della pace, e in un periodo in cui si inizia a inculcare nella testa dei giovani non solo il fatto che la pace sia un momento e un'epoca destinati a finire, che stiano per finire, sicuramente qualcosa di inquietante che vogliamo combattere. Quindi ragazze studentesse, questa volta tutte donne, nel numero di maggio di Zainet, hanno deciso di cercare di analizzare tutte quelle strategie che cercano di normalizzare la guerra, di parlarne come di una cosa banale e vicina, vedendovi una strategia a cui però non bisogna credere. Hanno cercato anche di ipotizzare come impiegare questi 32 miliardi di euro che verrebbero impiegati con il riarm EU in azioni realmente pacifiche, e le azioni realmente pacifiche, secondo i nostri giovani reporter, sono innanzitutto il contrasto al cambiamento climatico e poi la parità di genere, ma non solo, anche la sanità e la scuola. Pensate che con 32 miliardi si potrebbe incrementare il budget per l'istruzione di oltre il 60%. Immaginate quindi quanti professori di ruolo, quanti professori meglio retribuiti, quante iniziative, attività extrascolastiche, progetti, ma anche interventi edili di cui la scuola italiana ha veramente tanto bisogno. Nell'ambito della sanità pensate che abbiamo 40 miliardi di gap tra la spesa italiana e quella europea, che in questo modo si potrebbe quasi del tutto colmare. Poi si potrebbe lavorare anche sulla parità di genere. La proposta che fa la nostra Dise Nurovska di 15 anni sul prossimo numero di Zenit è per esempio quello di introdurre la paternità obbligatoria per gli uomini con lo stesso numero di mesi che si ha attualmente per le donne, quindi di 5 mesi, 4,4 miliardi di euro l'anno, quindi insomma parliamo di cifre decisamente abbordabili che invece abbiamo deciso di spendere nella guerra e nel riarmo. E poi ci parlano i nostri giovani reporter anche di transizione ecologica. 32 miliardi di euro equivalgono a 200 milioni di pannelli solari, ovviamente si parla di calcoli così un po' spannometrici. 32 miliardi di euro sarebbero paleoliche, che riuscirebbero a coprire circa il 16% del fabbisogno energetico italiano onshore. E poi si potrebbe fare un decisivo passo in avanti anche nella transizione verso l'auto elettrica. La pace non è un'utopia, ma è qualcosa che si può raggiungere, soprattutto è qualcosa di estremamente logico e razionale, perché una guerra sicuramente va a fare degli enormi passi indietro sotto tutti i punti di vista, anche quello economico, se vogliamo ragionare in senso così prettamente razionale. Quindi insomma attenzione alla propaganda, difendersi attraverso una media literacy più diffusa, quindi sapersi informare, no, attraverso i diversi media, leggere tutte e due le parti, quindi cercare di capire se è vero che la Russia sta cercando di invaderci, se è vero che Trump vuole difenderci, se è vero che Trump vuole colpirci, leggere l'una e l'altra parte. Questo è l'antidoto che propongono le nostre studentesse. Ricordiamo che la rivista Zainet viene distribuita gratuitamente da 28 anni in tutte le scuole superiori italiane, la potete trovare in formato cartaceo, ma la potete sfogliare anche in formato digitale sul nostro sito www.zai.net. Noi siamo pronti però a una nuova pausa musicale e poi finalmente il cinema con il primo collegamento, Il cielo nella stanza, Salmo e Anastasia.
Chiudo gli occhi solo per vederti, in questo film ci sei tu, ehi, i titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù, ehi, ho il sole in faccia se ridi, wow, sei bella pure se credi, wow, giuro posso darti molto più di ciò che sottolini nei libri, wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido, finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me, se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste, a volte sono un mostro il cuore scialle, freddo come il posto che piace a te, lacrime d'inchiostro con il tuo nome, chiedono del nostro amore De Andre, e ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, e ho perso la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori.
You like the beat in my heart, we can't part. Please forgive me, I love hard. Share with me space, turn around and get close up and back together
hey. Potrei guardarti per ore, ma oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi. Quando sei qui il mondo inverte il suo asse, e scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili, passa un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita per farle capire, ehi. L'amore fa perdere il lume, come l'inferno ma piovono piume. Io sono il tipo che sta sulle sue, questa coperta non basta per due. Può fare freddo anche il 15 agosto, e tu sei dall'altra parte del mondo. So che è scontato guardare le stelle, vivo un secondo che dura per sempre. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, ho perso la ragione sei tu, che mi fa andare fuori, sì.
se tu mi fai andare fuori.
You like the beat of my heart, we came far. Baby, please forgive me, I love hard. Share with me space, turn around and get close up.
Eccola qua, non te l'aspettavi da uno come me, no.
Era una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica che analizza l'attualità e il cinema in tutte le sue forme, serie TV, film, festival. Noi parliamo di tutto, l'ha anticipato prima Chiara, oggi c'è un fantastico collegamento, ritorna nuovamente sui nostri microfoni dopo aver fatto il suo debutto in radio già un mesetto fa, il nostro Samuel Allegrini di Gualdo Tadino. L'altra volta aveva portato una fantastica rubrica sulla robotica, oggi ci parlerà di un argomento nuovo. Ciao Samuel, benvenuto.
Ciao Tommaso, è davvero un piacere di tornare a Radio Zaino. Più come
e siamo contentissimi. Siamo contentissimi.
Ciao Samuel, buon pomeriggio, ben trovato. Abbiamo un collegamento, il nostro giovane reporter. Quanti anni hai, Samuel? Perché insomma, diamo anche qualche informazione su di te. 12 anni, ma è già un giovane reporter,
esatto.
È già un critico cinematografico il nostro Samuel, che oggi porta un tema molto interessante, quello dei gatti nel mondo del cinema.
Infatti oggi parleremo di questo protagonista silenzioso ma comunque sempre affascinante, che ha trovato un bello spazio nel grande schermo, ovvero il gatto. Sì, proprio lui, con quegli occhioni profondi e quello sguardo che sembra dirti: so qualcosa che tu non sai. Ma che cosa rappresenta davvero il gatto nel cinema? Se iniziamo davvero da lontano, il gatto è stato da sempre un animale misterioso. Se prendiamo per esempio nell'immaginario popolare, perciò anche quello dei film, è spesso collegato al mondo dell'occulto, della magia, dell'inquietudine. Pensiamo solamente ai gatti neri, simboli della stregoneria. Appaiono e scompaiono, fissano i protagonisti nel buio, fanno prendere colpi ai personaggi, ma ammettiamolo, anche a noi ci fanno prendere a volte dei colpi. Gli esempi più famosi di gatto come essere soprannaturale possono trovarlo nei film come Il Gatto Nero, film del 34 ispirato all'omonimo romanzo di Edgar Allan Poe, oppure in film più recenti come
Coraline, se non ricordo male, credo.
Sì, Coraline, questo film del 2009, diretto da Harry Selick, primissimo film della casa Laika Animation, in cui praticamente il gatto nero non è solo un animale, ma una figura più enigmatica, un segnale o qualcosa di strano che sta per succedere. Poi ci sono così i gatti compagni di vita, ovvero quei gatti che riflettono il carattere del protagonista. Un esempio famosissimo, ovvero Il gatto senza nome di Colazione da Tiffany, un famosissimo film degli anni 60. Perché infatti il gatto, che piccolo curiosità, è un attore, è stato un gatto, un animale attore chiamato Orangey, morto qualche una ventina di anni fa. Mentre come nel film, questo gatto è libero, non vuole essere legato a niente, a nessuno, ma alla fine, proprio come la protagonista, è legato, ricerca un po' di amore e calore. È rimasta famosa la scena in cui questo gatto arancione viene cercato dalla protagonista, ovvero Audrey Hepburn, ovvero Sotto la pioggia. E poi ovviamente un tema che non si può escludere sono ovviamente i gatti divertenti, quelli che ci fanno morire dalle risate, principalmente quelli dei cartoni animati, come per esempio Garfield, il gatto pigro e piloso amante delle lasagne, che ci hanno fatto vari film, tra cui i due film del 2004 e del 2006, oppure il film più recente del 2024. Poi possiamo citare Tom e Jerry creati negli anni 40 da Hanna-Barbera, oppure possiamo anche dire Titti e Silvestro con la voce italiana indimenticabile di Gigi Proietti. E qui inoltre il gatto assume una parte ironica, buffa, un po' anche combina guai se pensiamo anche a Tom e Jerry, a Silvestro, però alla fine ci rimane simpatico e riprende comportamenti e vizi dell'uomo. Se invece vogliamo andare in una delle major dell'animazione, ovvero la Walt Disney Animation, possiamo citare gli Aristogatti degli anni 70, un vero e proprio cult della Disney, soprattutto in Italia, in cui Romeo, o come dice la canzone, è meglio del Colosseo, risulta ovviamente romano de Roma, però per il resto del mondo, piccola curiosità, è irlandese, non è romano. Oppure un altro esempio animato può essere la saga della DreamWorks Shrek, in cui è introdotto il gatto con gli stivali, doppiato da Antonio Banderas, che si unisce alla banda di Shrek, così se si può definire con una virgolette, passando da una sorta di bandito mercenario a un gatto molto sensibile ma anche un po' ruffiano, ammettiamolo. Poi ovviamente, se parliamo di animazione, non possiamo escludere i film giapponesi, in cui il gatto assume quasi un'aura magica, soprattutto nei film dello studio Ghibli. Se prendiamo Il mio vicino Totoro, uno dei capolavori dell'azienda, possiamo per esempio trovare il Gattobus, una specie di autobus vivente con la faccia da gatto che appare all'incirca a metà del film. E addirittura questo personaggio, letto questa cosa, è stato l'unico sequel dello studio Ghibli dedicato proprio al Gattobus, perciò pensate quanto era diventato popolare tra il pubblico giapponese. Un altro gatto può essere il gatto Gigi in Kiki consegna a domicilio, film dell'89, oppure il gatto antropomorfo Baron dei Sospiri del mio cuore. Per esempio, in questi film il gatto assume caratteristiche quasi divine, diventando ponte tra mondi paralleli. Se invece vogliamo allontanarci dal mondo dell'animazione e tornare nel mondo dei documentari, possiamo dire Caddy, la città dei gatti, un film del 2016 che racconta praticamente dei gatti di Istanbul. Che, non so se lo sapete, a Istanbul i gatti sono un po' accuditi da tutti i cittadini. Però questo documentario riesce veramente a toccarci il cuore con questi gatti molto silenziosi ma anche significativi. Se vogliamo dire un film molto più recente sui gatti, sempre nel campo dell'animazione, possiamo citare ovviamente il campione, così si può definire, degli Oscar 2024, ovvero Flow, Un mondo da salvare, un film d'animazione diretto da un regista lettone, Glints Zibalodis, in cui ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali, come abbiamo detto anche miglior film d'animazione ma anche miglior film internazionale, divenendo il primissimo film lettone a vincere degli Oscar. Allora di cosa racconta Flow? Parente racconta di questo mondo post-apocalittico in cui gli esseri umani non si sa se siano esistiti, però ci sono delle rovine che ci possono supponere che sono esistiti, in cui in questo gatto nero si ritrova costretto a fuggire da queste inondazioni continue. Per sopravvivere si deve essere a un gruppo strano di animali, un labrador, che era precedente insieme a una banda di altri cani, però che poi si unisce a questa banda, un capibara che si può definire il proprietario tra virgolette di questa di una barca in cui soggiorneranno per gran parte del film, un lemure che vorrebbe stare con i suoi simili ma comunque sempre legato al tema del gruppo, e poi un uccello gigante, ovvero un serpentario che ha un'ala rotta dopo un duello che ha avuto con altri simili della sua specie. Durante il loro viaggio affrontano paesaggi mozzafiati, pericoli imprevisti, scoprendo che l'unione è la loro vera forza. Allora, cosa rende Flow così speciale per il pubblico? Perché è un film che non ha dialoghi, è completamente silenzioso, gli unici rumori sono i rumori della natura e i versi degli animali, oppure possiamo vedere anche dalla forza dell'immagine, oppure dalla colonna sonora sempre di Zibalodis, per raccontare questa storia emozionante. Questa scelta inoltre enfatizza l'universalità del messaggio e permette una connessione emotiva profonda con lo spettatore. Come abbiamo detto, per riconoscimenti ottenne vari premi, ma non soltanto agli Oscar, è stata ha partecipato a importanti festival del cinema come il Festival di Annecy oppure il Festival Internazionale di Guadalajara, dove ha ricevuto numerosi premi, oppure anche il Festival di Cannes. In Italia questo film è stato distribuito dalla Teodora Film a partire dal 7 novembre, però attualmente è in streaming su molte piattaforme. In cosa possiamo dire di Flow? Possiamo dire che è un'esperienza cinematografica unica che combina arte visiva, musica e una narrazione particolare per esplorare temi di solidarietà, sopravvivenza, ma soprattutto anche di speranza. Insomma, come avete capito, nel cinema il gatto non è mai un animale di passaggio, che sia inquietante, tenero, buffo o simbolico, ogni volta che c'è sullo schermo porta con sé questo significato. E forse è proprio questo il suo fascino, che ci guarda con questi suoi occhi misteriosi e noi ci chiediamo che starà pensando in questo momento.
Samu, bellissimo questo approfondimento sui gatti nel mondo del cinema. Volevo stupirvi perché, allora devi sapere Samuel, che io non sono un'esperta di cinema, ma ho guardato Flow, caro Tommaso, mi sono dimenticata di dirtelo, e l'ho anche molto apprezzato, molto tenero, molto bello, ma mi ha lasciato qualche cosa, come a dire, non ho ben capito che cosa ci volesse comunicare. Voi vi siete fatti un'idea? Partiamo da te, Tommy, qual è il significato, quali sono le tematiche di Flow?
Credo che sia comunque un film molto ecologista, quindi va a guardare all'apocalisse, alla fine del mondo, l'uomo non c'è più, l'uomo ha provocato la fine del mondo in questo senso, l'innalzamento degli oceani, che è un tema attualissimo, qui diventa piena realtà, l'acqua si innalza, gli esseri umani non ci sono più, gli animali hanno ripreso possesso della terra, sono animali però che appunto devono collaborare come fa l'uomo. Prima Samuel ha detto i gatti o comunque gli animali rappresentano vizi e virtù umane, e anche loro le rappresentano. Qui, se ti ricordi, c'è il lemure che è vanitoso, sempre attaccato allo specchietto, altri animali che sono più saggi come il serpentario che guidano la barca, e poi c'è il gatto che è un animale di puro istinto. In questo caso si arrabatta anche lui a stare su questa barchetta. Ecco, tutti i rappresentanti animali qui rappresentano comunque gli esseri umani, anche i cani quando si ritrovano si rincorrono solo per pensare a giocare, e poi alla fine invece tutti insieme si ritrovano per salvare una vita. Quando c'è un animaletto bloccato su un albero, nel finale del film lo salvano tutti insieme, cooperano. Ecco, questo film va a guardare alla cooperazione che ci dovrebbe essere tra esseri umani, ma anche tra esseri umani e animali, per fare in modo che la natura sopravviva e che soprattutto noi stessi sopravviviamo. Quindi è un film sulla concordia, sicuramente sul fatto che tutti gli esseri umani devono andare d'accordo tra di loro insieme agli animali, e sicuramente è un film con un messaggio ambientalista, quindi sicuramente c'è questo, poi c'è molto altro da dire, ma questo è lampante almeno ai miei occhi.
Samuel, sei d'accordo?
Sì, anche io sono molto un po' d'accordo con Tommaso sul fatto che sia un film ecologista che avverte l'uomo su cosa potrebbe succedere, anche sui temi della cooperazione, Però una cosa che aggiungerei è il fatto che, visto che il film ha una, un'assenza di dialoghi, può essere tradotto in milioni di lingue. Il messaggio può essere multiplo, non si può avere solo un messaggio, possono avere tanti messaggi. Proprio questa è una dei punti di forza di questa assenza di dialoghi per tutto il film,
che ho un po' sofferto, lo ammetto, però in realtà dai, alla fine scorreva, e devo dire che anche senza parole, senza dialoghi, appunto, comunque funziona veramente molto bene, ha questa dolcezza e poi disegni veramente molto belli, no? Un'atmosfera sicuramente affascinante. Tra tutti questi film che ci hai nominato, Samuel, qual è quello del tuo cuore? Ce n'è uno in cui secondo te esce al meglio la figura del gatto, proprio così come anche la veritù? Anche perché tu hai un gatto, se non sbaglio, no? Hai messo una foto, un reel sui nostri, sì, social e sui tuoi, con un bel gattone, quindi immagino che tu abbia già una passione per i gatti. Qual è tra questi il film che li rappresenta e li racconta al meglio secondo te?
Ma io non saprei, perché forse perché su alcuni film i gatti possono essere umanizzati, come nel caso dei cartoni animati, oppure sono, come ho detto, rappresentano i vizi e le virtù dell'uomo, perciò non saprei. Però penso che il film che lo fa meglio, l'interpretazione del gatto, sia proprio Flow, quello che ho raccontato più recente, sì. Perché in quel film un altro punto di forza è che non ho detto prima perché mi ero scordato, è che gli animali sono animali. Va bene che c'è il capibara con la barca, però comunque sono animali che,
sì,
agiscono per istinto.
Sì, sì.
Fanno vedere gli animali così come sono.
È vero, senza trasformarli.
E poi un'altra cosa. E poi il gatto che ho messo su Instagram è il gatto dei vicini. E
ah,
non...
ecco. Allora non vale. Come si chiama il gatto dei vicini?
Si chiama Pepe.
È bellissimo, anche lui. Bellissimo Pepe, che salutiamo. Esatto. Tommy, per te in quale di questi film il gatto esce al meglio?
Allora, sai dove? In un film che Samu non ha citato, ma che è comunque meraviglioso, penso che l'abbiate visto, La gabbia nella il gatto, ovviamente.
Bravo.
Ah, è vero, sono scordato
è
quello.
Vero.
Non si può non citare, lì vabbè, è il miglior film sui gatti mai fatto, riesce veramente benissimo con i gatti che ci escono fuori con una bellissima figura, tutti ricordano il gatto Zorba, che appunto aiuta la gabbianella a volare, a vivere sostanzialmente, dopo che gli è stata affidata l'uovo dalla mamma Kendra. Quindi insomma un libro bellissimo per un film bellissimo, peraltro film diretto da un italiano, questa cosa è fantastica, Enzo Dalò, maestro del cinema d'animazione italiano, che oltre a dirigere questo ha diretto anche La Freccia Azzurra. Quindi orgoglio, veramente il film più bello sui gatti l'abbiamo fatto noi italiani, questa cosa
anche
bellissima.
Il libro veramente delizioso, un romanzo che parla le nostre vite, no? Io penso molto anche una storia di formazione, una sorta di romanzo di formazione, no? Di crescita, di saper aprire le proprie ali, di saper spiccare il volo, prima con qualche voletto un po' incerto e poi con qualche volo sicuramente più deciso. Veramente un film bellissimo e un libro altrettanto dolce. Samu, quindi tu non hai animali, no? Non è che offendiamo qualche altro tuo animale domestico, se salutiamo solo il gatto del vicino.
No. Io in verità non sono proprio gattaro, io c'ho un cane, però non è che non so proprio gattaro io. Certo, mi piacciono i gatti, però se sincero io preferisco i cani, perché sono meno ruffiani.
Sono perfettamente d'accordo con te, lo ammetto. Invece Tommaso secondo me è un po' gattaro.
Ma guarda, in parte sì, perché comunque quando io mi ritrovo a casa di amici o altri sono sempre circondato da gattini, quindi in realtà ormai mi sono abituato alla loro presenza, soprattutto al fatto che più sono ciccioni e più sono carini da coccolare, quindi devo dire.
A me piacciono gli animali, piacciono tutti, li amo anche i gatti, ma non riesco a entrarci in empatia, mi sforzo, vado lì, ci mi ci avvicino, ma loro non mi si fidano, ci deve essere qualche strategia nascosta.
Il tuo odore, ormai il tuo odore è quello legato ai cani, giustamente,
cane.
E quindi loro non si fidano, dicono no, guarda questa pensa solo ai cani, guarda,
non mi arrenderò. Diventerò anch'io amica dei gatti.
Vai.
Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina.
Va bene, Samuel, allora grazie di cuore per aver partecipato alla nostra trasmissione. È sempre un piacere, La Giusta Frequenza, la voce dei giovani. Ma per un mondo più giusto. Tu veramente giovanissimo e con un talento infinito, quindi noi sappi che crediamo in te, come sai, e quindi siamo doppiamente felici di averti avuto ai nostri microfoni. Ci sentiamo tra poco, poi in privato, perché qualcosa bolle in pentola, non dico di più. Ma intanto grazie ancora al nostro Samuel. Oh, ricordiamo di seguirti anche sui social, perché pure lì commenti film, insomma, fai delle belle recensioni. Come ti troviamo? Se ti va, ovviamente. Insomma, magari ho fatto un
aggancio
più lungo della gamba. Come ti troviamo sui social?
Cercate Cine Young On Air oppure RT Radio su Instagram. Però se volete proprio vedere il profilo legato alla radio, cercate Cine Young On Air.
Grazie Samu, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Ma che dolcezza e che talento,
che
veramente.
Carino, veramente ha fatto una bellissima esposizione, sì. Ha veramente, anche la volta scorsa sui robot, veramente tanta roba. È bello vedere nei ragazzi tanta passione, soprattutto in lui, che attraverso anche lo strumento della radio, quindi devo dire, lo sfrutta bene i media, sfrutta bene i social, quindi così piccolo, così desideroso di mettersi all'opera, e soprattutto ha il giusto stile, quindi ci riesce bene.
Assolutamente. Noi ci prendiamo un'ultima pausa musicale con Fabri Fibra, Rap in Vena. Restate con noi, questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Fibra. Diciamo che la sua è una crisi da ex complessato. E questo è un esempio
classico. No, io me ne sbatto un cazzo di un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena, io spruzzo rap in vena. Io me ne sbatto il cazzo di un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena, io spruzzo rap in vena.
Per essere un fallito uguale a me tu che fai? Piscio in classe e poi ti incolpo con la faccia che c'hai. Scrivo taglio una madonna su questo muro con lo spray. Sborro sulla tastiera guardando i porno website. Schizzo frasi, le sborro su queste basi che escono dalle casse come il sangue dei vostri nasi. Ho un incubo da realizzare, un corpo nel mio orto. Io crampio lo stomaco, perdendo anche un rapporto. Mi sveglio e vado al lavoro con l'umore storto, tanto che il primo stronzo che incontro lo vorrei morto. Faccio benzina e già sto scemo, guarda male. Cazzo vuoi, c'è un lavoro di merda e di uguale. Arrivo tardi e comunque il mio capo è un pazzo che spende soldi a stroie vantandosi del suo cazzo. Un giorno mi ha detto, Tarducci, vieni in ufficio. Ma quando è che ti licenzi da sto cazzo dell'edificio? Votavo Berlusconi prima della par condicio e c'ho pure conoscenze nello stato pontificio. Questa mia segretaria sta in bagno e riesce a quarsi i denti. Per questo motivo ogni cielo puzza di dentifricio. Darti il lavoro per me è soltanto un sacrificio. Per quando te ne andrai farei i fuochi d'artificio. Quando parli coi clienti sembra che stai in galleria. La saggia soluzione sarebbe mandarti via. Io contrattacco e gli mostro il pacco dicendo cazzo mi impegno sempre un sacco. La sera quando stacco ripenso ma quanto ho fatto. Sta azienda del cazzo farà la tua, io mi sbatto.
Io me ne sbatto col cazzo d'un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena, io spruzzo rap in vena. Io me ne sbatto il cazzo d'un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena, io spruzzo rap in vena.
Il capo in un lampo perde il controllo. Si lancia per le mani afferrandomi per il collo. Mi spacca la collanina strozzandomi come un pollo. Poi mi sbatte contro il muro scacciando finché non crollo.
Cazzo, io non c'ho lavoro in cui non sbotti impianti. Rimango lacrimante a terra con questo davanti. Che mi stracco nei capelli per tre minuti abbondanti. Manco fossi un abbonato a una rivista di trapianti. La segretaria entra dopo aver lavato i denti. È divorziata con due figli e prende gli alimenti. Sono stata assunta guadagnandomi compensi. Mi scopo il dirigente fino a che non perdi sensi. Ho visto che quando lavori gli altri l'influenzi, incoraggiando a respirare odori che non sono incensi. Il tuo posto di lavoro quindi non te l'assicuro. Se tu vuoi restare qui devi leccare qualche culo. Cazzo non ci vedo più di scatto malzo in piedi. Mi sento su Chewbacca nel ritorno dello Jedi. Afferro per i capelli questa donna e faccio effetto. Cadendo appena in avanti la sbatto sull'armadietto. E non ne vale la pena, no? Se questo è un lavoro meglio farsi in vena. Almeno per un po' non sentirò il problema. Vorrei vedere il mio capo andare in cantina.
Me ne sbatto il cazzo d'un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena, io spruzzo rap in vena.
Io me ne sbatto il cazzo d'un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena, io spruzzo rap in vena. Io me ne sbatto il cazzo d'un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena, io spruzzo rap in vena. Io me ne sbatto il cazzo d'un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza. La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Questa è la giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Abbiamo appena fatto un approfondimento cinematografico con il nostro Samuel, 12 anni, ma per chi è un pochino più grandino si avvicina a un periodo stressante. Sì, c'è una bella pausa scolastica con questo incastro di ponti tra Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, ma poi naturalmente la testa va all'esame di maturità. E allora noi sul numero di maggiorizzanti stiamo dando qualche consiglio pratico su come affrontare al meglio l'esame. Tra questi consigli c'è naturalmente quello di pensare a possibili tracce della prima prova.
Esattamente, infatti c'è stato da poco un'indagine, un sondaggio condotto da scuola.net con un osservatorio che ha visto la partecipazione di circa un migliaio di maturandi. Ognuno ha espresso la propria idea circa quali saranno le tracce della prima prova, che lo ricordiamo è mercoledì 18 giugno, mentre il giorno successivo a oltre 500.000 studenti italiani saranno impegnati nella seconda prova di indirizzo latino per il classico, matematica per lo scientifico. Ma quali saranno queste possibili tracce per le prove? Ecco, per quanto riguarda l'analisi del testo, tra gli autori più gettonati tra gli studenti ci sono Gabriele D'Annunzio, Giovanni Verga e Luigi Perandello. Queste previsioni al momento hanno poche...
Dicono sempre così, però poi alla fine non escono mai.
Non escono mai, hanno sempre poche probabilità di accadimento. Infatti D'Annunzio non è mai stato proposto dall'Alba del Millennio, Pirandello invece ormai...
Anche perché è un personaggio comunque sia ambiguo, no?
Controverso, ambiguo, esatto.
Con questo ministero forse può
esatto,
uscire.
Vediamo. Pirandello invece è già passato per l'esame dello scorso anno, Verga idem, manca dal 2022, quindi tu pensano, dai, potrebbero arrivare loro, se no c'è sempre Italo Svevo che manca dal 2009 e no, ovviamente non accadrà mai, però molti dicono Italo Calvino, uscita dal 2015, quindi insomma...
Perché queste... dici, no? Calvino, cioè tra tutti Calvino mi sembra il più papabile.
Non lo so.
Gli altri sono quelli che si studiano sempre.
Non si arriva molto a studiarlo nei programmi, quindi
ultimamente hai visto nelle tracce non c'erano mai autori che si studiano.
No, è vero, obiettivamente
pochi,
è così.
Quantomeno.
Però ci sono anche altre tracce che dobbiamo considerare, le altre tipologie. Se diamo un'occhiata agli anniversari, agli eventi storici, all'attualità, ovviamente come sempre spunta la Seconda Guerra Mondiale o gli 80 anni dalla fine del conflitto, appunto, oppure dalla morte di Benito Mussolini e Hitler. Poi ovviamente tra le tracce può esserci sempre la pandemia da Covid-19 e poi naturalmente l'onnipresente intelligenza artificiale, l'AI, in realtà è sempre, sempre tematiche di questo tipo, l'AI si ritrova ovunque, ogni anno ce la ritroviamo in mezzo.
Beh, secondo me anche il riarmo potrebbe essere una tematica, la corsa, gli armamenti, anche Barbero nella piazza di inizio mese, no, contro la politica di riarmo dell'Unione Europea ha detto questo periodo storico somiglia molto a quello che precedette la prima guerra mondiale, quindi forse può essere anche quella, no, una tematica di corsi e ricorsi storici.
È vero, è una tematica interessante. 2025, se possiamo pensare ad altri anniversari,
è una cifra tonda,
se pensiamo a 100 anni fa, sì, le leggi fascistissime, comunque insomma il periodo è sempre quello, diciamo, se pensiamo a questo o 1925, l'inizio, uno dei primi anni della prima guerra mondiale, magari il 1915, chissà. La guerra comunque è sempre una tematica interessante che può far stupire. Io mi ricordo, non so, forse eri tu che avevi affrontato quello sulla prima guerra mondiale nelle tracce che capitò a te? No, non c'era?
No, era
il 2014,
io ho fatto...
è vero.
Qualche cosa sul dono, forse.
Ah,
era.
Sul dono, era interessante. È vero.
Tu quale hai fatto? Ti ricordi la tua traccia di maturità?
Ovviamente Umberto Eco, lui era morto da poco, ovviamente
allora...
scelsero tutti, quasi tutti, quello. Quindi devo dire sì. Grande, grande prova di maturità, ragazzi, che ce la farete.
Siamo arrivati in chiusura della trasmissione di oggi. Torniamo domani, non con la giusta frequenza, quindi non in questa fascia oraria, ma con Jolly Roger, la trasmissione che include una trasmissione che è in diretta dalle 17 alle 18 su Radio Zenit e Radio Jeans, partecipata da ragazzi e ragazze con disabilità mentali grazie al progetto ARAC nella rete che include. Hot Block Radio invece prosegue con il consueto palinsesto dedicato alla musica rap e hip hop. Grazie Tommy.
Grazie a te Chiaretta.
Grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto anche oggi. E allora, a domani.
A domani, ciao.